Si era attardata per mettersi le galosce, a causa dell'erba umida di rugiada, e quando uscì di casa trovò il marito che l'aspettava in estasi davanti a una gemma di mandorlo appena dischiusa. Lanciò un'occhiata indagatrice tra l'erba alta e tra gli alberi del frutteto. «Dov'è Wolf?» chiese. «Era qui un attimo fa!» Walter Irving si distolse con un piccolo gesto brusco dalla metafisica e dalla poesia del miracolo organico della fioritura e perlustrò il paesaggio. «Stava correndo dietro a un coniglio quando l'ho visto l'ultima volta!» «Wolf? Wolf? Qui, Wolf?» chiamò, mentre lasciavano la radura e imboccavano il sentiero che portava alla strada della contea, tra una giungla di corbezzoli che sembravano campane modellate nella cera. Irving si infilò tra le labbra i mignoli delle due mani e radunò le forze per emettere un fischio acuto. Lei si coprì frettolosamente le orecchie e fece una smorfia di disappunto. «Accidenti, per un poeta in delicata sintonia con l'intero creato, fai dei rumori veramente sgradevoli. Mi hai sfondato i timpani. Il tuo fischio, Orfeo!» «Stavo per dire un monello», concluse lei severamente. «La poesia non impedisce di essere pratici. Perlomeno non lo impedisce a me. La mia non è la futilità del genio che non è capace di vendere le sue gemme alle riviste». Assunse un atteggiamento volutamente esagerato e proseguì. «Non sono un aedo attico o un cantante di balere. E perché? Perché sono pratico. Il mio non è lo squallore di una poesia che non può trasformarsi, con l'adeguato scambio di valori, in un cottage circondato di fiori, in un soave pascolo di montagna, in una foresta di sequoie, in un frutteto di 37 alberi, in una lunga fila di mirtilli e due filari di lamponi. Per non parlare di un quarto di miglio di torrente gorgogliante. Io sono un mercante di bellezze, un commerciante di canzoni e ricerco l'utile, mia cara Mage. Canto una poesia e, grazie ai redattori delle riviste, trasformo la mia poesia in una zaffata di vento dell'ovest che sussurra sui nostri tetti rossi, nel mormorio dell'acqua sulle pietre ricoperte di muschio che mi ispirano una poesia diversa da quella che cantavo, e ancora la stessa poesia si trasforma meravigliosamente». «Che tutte le tue poesie siano state un successo, poi», rise lei. «Dimmene una che non lo è stata. Quei due bei sonetti che hai trasformato in una mucca che era famosa per produrre il miglior latte della contea». «Era bella», cominciò lui. «Ma non faceva latte», lo interruppe lei. «Ma era bella, n'è vero», insiste lui. «Ed ecco dove si separano utilità e bellezza», fu la sua risposta. «Ed ecco Wolf». Dalle colline folte di alberi ci fu un rumore di rami spezzati nel sottobosco e poi, a 40 piedi da loro, in cima a un muro di pietra, apparvero la testa e il dorso di un lupo. Le sue vigorose zampe anteriori fecero smottare un sasso che lui continuò a fissare mentre cadeva, con le vigili orecchie allerta e gli occhi indagatori, finché non atterrò ai loro piedi. Poi spostò lo sguardo e li contemplò gioiosamente con la bocca spalancata. «Eccoti, Wolf, eccoti!» E «Eccoti, benedetto Wolf!» chiamarono l'uomo e la donna. A quel suono, le orecchie si mossero rapide avanti e indietro e la testa sembrò piegarsi alla carezza di una mano invisibile. Lo guardarono inerpicarsi di nuovo tra gli arbusti e ripresero la strada. Dopo parecchi minuti, costeggiando una curva nel sentiero in cui la discesa era meno ripida, il lupo li raggiunse, portandosi dietro una valanga in miniatura di sassi e di terriccio sparso. Non era espansivo. Dopo un buffetto e una ruvida carezza intorno alle orecchie da parte dell'uomo e una carezza più lunga della donna, proseguì sul sentiero davanti a loro, scivolando senza sforzo sul terreno alla maniera dei veri lupi. Nella costituzione, nel mantello e nella coda folta era un enorme lupo nordamericano, ma il colore e i motivi del mantello mettevano in dubbio la sua appartenenza alla specie dei lupi. Si rivelava indiscutibilmente il cane. Nessun lupo avrebbe avuto quel colore. Era marrone, intensamente marrone, marrone rossiccio, un'orgia di marroni. Il dorso e i fianchi erano di un marrone caldo che sui fianchi e nel sottopancia si sbiadiva, sfumando in un giallo che sembrava sporco a causa del miscuglio di marroni. Il bianco della gola e delle zampe e le macchie sugli occhi apparivano sudici per via del marrone, continuo e inespugnabile, mentre gli occhi erano due topazi gemelli, oro e marrone.